guardare qualcosa della fondazione, così almeno poi quando arrivo sai anche tu. Niente, scusami,
sempre insultarmi te, se non sei, no, non sei contento.
Ma figa, la terza benissimo volta che citofonavi.
L'unica volta, cioè l'unica soddisfazione della tua vita è insultarmi oramai.
Confermo e non smentisco.
Ma a proposito di insulti, no, non c'è tanto. Questa canzone qua. Veronica parte 2 dei Baustelle?
Potrebbero essere anche gli SD Sound System.
Sì. Sveglia!
Con Bloddo!
Non ce lo dicono.
Le scie chimiche!
Aprite gli occhi, cazzo!
Sono tutte fake news.
Il 5G vi mette il cancro nel cervello dalle torri radar, figa.
Che sigla era questa?
Mistero.
Mistero.
Ah, mistero. Quello con?
Mistero!
Con?
Daniele Bossari.
Ah, pensavo qualcun no, altro.
Ma anche Enrico Ruggeri.
No. Allora, ecco, allora qua la...
Ecco cosa.
Ecco, qua bisogna aprire una piccola
parentesi. Ecco cosa.
Da oggi...
Sì?
Inauguriamo che questa nuova rubrica... No, non è una rubrica, questa nuova tassa da pagare.
Sì?
Che mi ha consigliato la signorina Giulia Torelli.
Quale?
Donna di Giuseppe Schiavone qua alla mia sinistra.
Certo.
Ah, perché la donna non
Oggetto
è di,
scusate, di proprietà, scusate. Poi donna,
fidanzata, ragazza,
compagna.
Okay, mettiamole compagna di Giuseppe, mi ha detto: ogni volta che nomina Enrico Ruggeri dovete tassarlo con un tot da pagare.
Va bene, no,
e quindi 10 euro che verranno poi ovviamente usati per il podcast.
O ridistribuiti agli abbonati.
O ridistribuiti agli abbonati, non sappiamo come.
Giusto,
però.
Nella forma di un dividendo, sì, per chi ha creduto nel podcast come i veri investitori.
Non è retroattiva, quindi da qua in avanti 10 euro.
Ma non l'ho nominato io però. La mia,
no, io non l'ho
tirato
detto
nel trappolone.
Valgono anche le imitazioni.
Quante vite! Però solo di Giuseppe. Noi possiamo perché comunque non siamo così. Comunque, tutto questo casino perché?
Perché da un po' che non usciamo con un nuovo episodio, ma c'è un motivo.
Qual è?
Perché?
Ci hanno provato a fermarci.
Ma chi?
I poteri forti.
E chi sono? Chi sono i poteri forti?
Quelli che comandano, che tessono le trame.
Quelli che ci gestiscono tipo marionette,
esatto,
dall'alto.
E siamo tutte pecore.
I triangoli,
pecore,
la massoneria, quelli lì.
I masters of puppets.
Esatto. Quelli che vogliono stabilire un nuovo ordine.
The new world order.
Perché con il loro occhio che vede tutto avevano intuito che stavano preparando un episodio sui complotti.
Un episodio scomodo.
Molto scomodo.
Un episodio che non doveva andare in... Abbiamo chiuso la porta. Abbiamo chiuso la porta.
Entra uno con un fucile adesso.
Non siamo in via Scagno Sforza. Non siamo in
Non diremo dove siamo.
Siamo in una location che non può essere individuata geograficamente.
Nell'aula bunker.
Anzi, posso dire i poteri forti?
Sono qua che tremo.
Variale. A lui lo diceva?
Sì, sì. Variale. Walter Zenga era Variale, cercatelo.
Enrico Variale, potere forte.
Potere fortissimo.
Walter Zenga, complottista.
Enrico Variale, vabbè, potere forte addirittura adesso ancora di più con le nuove nomine. Ho letto un articolo su Repubblica.
Nominerai?
Sì.
Aia. Sa qualcosa l'avvocato, ma non può parlare, imbavagliato.
Però alla fine non possono metterci a tacere.
Mai.
E la perché verità il microfono ce l'abbiamo viene qua sempre a galla. Esatto. Quindi, amiche e amici, benvenuti a Poi Migliora, il podcast più grossolano sul mercato.
Vaccini,
vaccini, vaccini! Bacini,
bacini, stavo dicendo.
Bacini.
Ah no,
ma è partito un...
È il vento. Tra l'altro,
le scie chimiche che fanno.
Ma vi ricordate di Gue Pequeno?
Cosa?
Quella serie di storie che ha fatto, se non un live.
Col cazzo di fuori?
No, a parte quello. Che era, cioè, in paranoia dura e diceva: il vento, lo sentite? Lo sentite? Dai, non può, dai, vabbè,
no,
tireremo fuori.
Non me lo ricordo, ma credo sia un episodio che ha vissuto chiunque.
Vabbè, quindi siamo in questo edificio di cui non diremo il luogo, però è tutto rivestito di carta stagnola per permetterci di
che qualcuno di noi
essere protetti, sì, da chi ci vuole ascoltare. Quindi in realtà adesso sistemate bene le vostre cuffie over ear, i vostri auricolari.
Voi ascoltatori, non
voi ascoltatori.
Già posto.
E per chi fosse in una situazione che lo permette, tirate fuori il vostro telefono, il vostro computer e potete anche guardarci in video.
Ah, è vero, sì. Perché qua è lì.
È lì. È lì.
Ciao bellissimo,
video,
ciao bellissimo.
Video. Ciao bello, ciao grandissimo. Sei un video.
Cioè, sono vestito da lavoro.
Vabbè, sì, rispettabile.
Camicia bianca l'avvocato.
In maniera tale che possiate ricordarvi delle nostre facce quando spariremo cui... come una scorreggia nel vento, per citare uno dei miei film preferiti. Che Le ali della libertà.
Ah, premio Oscar.
Sì,
credo.
Sì, sì, sì.
Titolo originale Shawshank Redemption, Redemption. Esatto. Che, come per dire.
E nulla, quindi parleremo di complotti, di teorie del complotto e cospirazioni, tutte legate chiaramente alla musica o a personalità legate al mondo musicale.
Fino a quando non ci staccheranno la spina, perché
esatto.
Quando parli di cose scomode, poi a un certo punto...
È un attimo. Beh, quindi i casi più grossi di...
No, però ecco, secondo me bisogna cioè partire... La domanda preliminare alla quale dobbiamo rispondere è: chi sono, cioè, i poteri forti?
Chi sono i poteri forti?
Cioè, si parla sempre di questi gruppi che vogliono appunto riordinare il mondo.
E chi sono, mangia, questi gruppi forti?
Beh, quello più famoso non sono gli Illuminati.
Pensavo
Illuminati che...
Io so già che adesso Spotify ci butta giù l'episodio. Sicuro. Sono le parole chiave che non puoi dire. Illuminati, boh.
Non credo sia quella la parola chiave che non puoi dire, onestamente.
Non si sa mai.
Ci sono altri poteri forti che non citerò in questo episodio e che non citerò mai nella vita, che potrebbero buttare giù questo episodio.
Che diciamo sono quelli forse la macro categoria più invadente, più...
Cazzo, gli Illuminati io mi ricordo sempre di quando appunto ero... alle superiori, quindi seconda metà degli anni 2000 più o meno.
Stai parlando di quel video YouTube? Zeitgeist.
Zeitgeist è stato
uno dei 10.000 video, sì. No, che uscivano ogni 10 minuti, c'era gomblotto su qualsiasi tipo di attività, non solo sulla musica ovviamente, ed era tutto un complotto, New World Order, qualsiasi cosa, era triangoli, la banconota dei dollari col triangolo.
No, lì. Ma all'epoca, era come si dice, erano da poco venuti giù le Torri Gemelle, se non sbaglio,
sì.
E Zeitgeist era una roba che metteva a sistema una serie di cose e l'episodio culmine era le Torri Gemelle.
Sì. Dopo che il secondo aereo ha colpito la seconda torre, nel fumo si vedeva la faccia di Satana.
Perché voi non siete andati su Word a vedere se effettivamente 11/9
usciva il teschio? No, sì.
Il teschio con le torri.
Le due torri, il teschio e l'aereo.
Vabbè, è bello ridere di queste tragedie.
Vabbè, io rido dell'eventuale complottismo che veniva fuori con queste cagate qua di Word. Che
attribuiva la colpa a Bill Gates, esatto, per le torri gemelle. Sì.
Gombloddo.
Comunque, per chi non lo sapesse, gli Illuminati... sono una società segreta che ha origine...
nel 1700.
Sì, fino al 1700 in Baviera. L'origine risale a Johann Adam Weishaupt.
Ci scusiamo a tutti gli amici del Sud Tirol se abbiamo sbagliato questa pronuncia.
In teoria è pronunciato bene.
Okay. Sud Tirol Volkspartei, se vogliono venire ospiti a Poi Migliora, secondo me un posto ce l'hanno.
E che aveva un fine nobile in realtà, quello di diffondere gli idei dell'illuminismo a una categoria di persone a lui strette, comunque vicine, con l'obiettivo di, un po' meno nobile magari, di cercare di infiltrare le più alte cariche politiche.
Spooky.
In pratica lui comunque dettava questi insegnamenti che erano comunque anticlericale, antimonarchia, e appunto lui sperava che istruendo queste persone prima o poi qualcuno riuscisse a entrare tra le alte cariche del governo e potesse in questo modo influire sulle decisioni politiche nel paese. Si identificano alcuni artisti che dovrebbero essere all'interno di questa casta.
La casta con la K.
Uno dei più, insomma, più famosi, più importanti illuminati... cioè,
così dicono,
cioè artista scelto da questo ordine degli Illuminati è stato Jay-Z, proprio perché avendo un'ampia platea può condizionare la mente delle persone. Come infatti, lui ce ne sono.
Che da una parte potrebbe anche essere ragionevole come discorso, cioè nel senso ha tante persone che lo seguono, quindi però...
E allora il complottismo come funziona? Funziona che... vengono creati questi video, ma alcuni hanno anche scritto libri in cui si cerca di trovare nei testi, nei video musicali, nei tatuaggi,
dei segnali.
E io oggi,
segnali e simboli,
ho letto questa frase che mi ha colpito molto. Si sente ciò che si desidera sentire fino a che non trasformi i rumori in segnali e i segnali in prove.
Questo è Pietro Pacciani al processo. Chi era?
Non mi ricordo chi ha scritto questa cosa. No, in realtà stavo leggendo un articolo su Kurt Cobain, su Paul McCartney, e c'era un articolo di Gad Lerner che parlava di Q come complotto. Sì? Che è un libro
di Wu Ming.
Esatto. E c'era questa citazione alla fine che mi ha colpito molto. Perché? Per dire che cosa? Che questi video che spesso si trovano sul tubo, dopo che li guardi, cazzo, dici: orca
però in
miseria,
effetti...
ma allora ci hanno fregato. È vero. Zeitgeist era uno di quelli.
Io mi ricordo ancora di essere uscito una volta da uno spettacolo di Beppe Grillo pensando: ma allora, come
Fantozzi.
Il proverbiale, esatto, ragione Fantozzi. Ma allora ci hanno sempre presi per il culo.
Esatto. Allora vedete questa macchina qua fa dell'idrogeno, fa dell'acqua e la posso bere.
Colpa del folagra.
Comunque Jay-Z sarebbe secondo alcuni il leader supremo, esatto, addirittura degli Illuminati. E una delle prove secondo loro più schiaccianti è il fatto che il simbolo che lui fa con le mani,
esatto, quello
congiungendo per chi non dovesse vedere i pollici e gli indici, che sarebbe un diamante secondo lui che rappresenta la Rock
Oppure
Nation.
Oppure il colpo del sole di Tenzing in Dragon
Anche.
Ball.
Per chi non sarebbe appunto il diamante che rappresenta la Rock Nation, che è la sua società, però per altri è incredibilmente simile al triangolo degli Illuminati, che sarebbe l'occhio della provvidenza, che è presente anche nelle banconote.
Che guarda caso è anche sui dollari.
Esatto.
Che guarda caso era anche la canzone degli Al Jay che diceva "Triangle is my favorite shape".
Esatto, quindi anche loro degli Illuminati.
Per via della figa in quel caso.
Esatto.
Ma sai anche chi...
Scurrile. Fuori
sai dentro. Anche chi è molto stato, insomma, criticato da questa congregazione tipo Cattolici San Giorgio, mi pare. Hanno fatto un articolo, c'è un sito dove parlano di Fedez e scorrono tutti i riferimenti, e ovviamente Fedez ha una piramide, un triangolo disegnato con un occhio in mezzo. Ma la cosa divertente, a parte i testi, vabbè, erano testi normali, vabbè, e la cosa divertente è che facevano vedere delle foto dove c'era Fedez che aveva una maglietta della Vans. E c'era un occhio, la Vans aveva scelto che c'era un occhio su questa maglietta.
La Vans potere forte.
A questo punto penso che anche l'Avance sia...
Complottista al brand e complottista al testimonial.
Avvocato. Ma scusa un attimo, ma ho notato, noi ci siamo fatti una listina di
infatti
nomi.
Ci sono altri membri degli Illuminati?
Ah, certo.
Io ho notato che comunque sono tutti...
Ipotetici membri degli Illuminati.
Guarda caso sono tutti, poi se è un caso o meno lo vedremo, sono tutti personaggi che hanno un seguito popolare altissimo.
È anche più facile... andare a parlare di loro piuttosto che di Andrea Pellizzardi da San Lazzaro de Burgondi.
La cosa di partenza era che questi personaggi sono personaggi mega famosi. Rihanna, Drake, e una su tutti tra le più recenti che aveva un po' colpito era la storia di Taylor Swift.
Quale storia?
E che lei praticamente ha questo numero mega ricorrente, che è il numero 13... E da approfondite ricerche il numero 13 è legato agli Illuminati, perché 13 sono le stirpi che sono a capo degli Illuminati. Sai che ovviamente è tutto molto gerarchico, basato anche sulla discendenza, e quindi anche gli Illuminati avevano queste stirpi capostipite ed erano appunto 13. E il 13 è un numero che ricorre sempre, non soltanto perché lei è nata di 13, casualmente di venerdì, che però non so se c'entra con gli Illuminati, e guarda caso utilizza il 13 anche nelle magliettine. Spesso spesso ha delle magliettine col numero 13. Numero 13.
Cioè, io mi immagino Taylor Swift che dice: ah, io sono nata al 13, facciamo le magliettine col numero 13. Ma infatti, così, sì, molto
una persona razionale dice: è nata al 13.
Onestamente, dice: ah, ci sta, dai, carino, magari 13.
Fai gli sport, scegli il numero 13.
Il mio numero fortunato è no, Gomblotto!
L'album di debutto, attenzione, ha 13 canzoni perché ha voluto mettere il suo numero fortunato.
Al 13° minuto dice Devil, che cazzo di dove è cagata lì che...
Cioè, sai come quando fai mangia meglio 82 chiocciola la prima mail, quella lì, e lei
82, 8 più 2 10.
Anche perché il suo handle di Twitter, appunto, è Taylor Swift 13.
Vabbè, però allora qua, allora ragazzi,
e allora lo fai apposta.
140 prove fanno, no, com'è?
I segnali diventano prove.
Eccolo lì, ecco quella roba qui. Però vabbè, qua siamo un po' quasi, però non dico nel no sense, però cioè finisce una roba che qualsiasi cosa allora vale, voglio dire, cioè.
A proposito, si parla di roba no sense.
E di roba no sense ce n'è forse più che del sense.
A proposito di numerologia e roba no sense, introduco nel 2007 usciva un film che si chiamava Number 23
con Jim Carrey.
Con Jim Carrey protagonista 23. E il pomeriggio dico a dei miei amici, alcuni dei quali sono ancora miei amici, uno dei quali no, ed è quello che risponde a questa cosa qua. Raga, aia, oggi pomeriggio vado a vedere questo film qua. E lui risponde, alla fine è lui.
Ah, che pezzo di merda.
No, spoilerato così malamente quel film appena uscito.
In che senso? E lui fa, e alla fine è lui. E niente, era lo spoiler letteralmente del finale del film.
Scusate, ascoltatori e ascoltatrici, se abbiamo spoilerato, però è un film di 15 anni fa, basta.
No, scusa, io però avrei un aneddoto velocissimo su Jim Carrey e potrebbe sconvolgere un po' di persone.
Sconvolgiamole.
Sono nato lo stesso giorno di Jim Carrey e nessuno ci ha mai visto nella stessa stanza insieme. Il 17 di gennaio. Questo è l'aneddoto di
non
oggi.
Non nel stesso anno, però, è nato 20 anni prima almeno. Credo.
Chi lo sa?
15, non so.
Chi lo sa? Ah, chi lo sa? No, perché a proposito di cazzate, no sense, tu devi sapere che Beyoncé...
Tu chi?
Cioè tu, voi. Tu che mi ascolti e tu
e che
voi,
ci puoi guardare.
Beyoncé non ha l'età che dichiara di avere. E
come Riberto.
E Solange non è la sorella, ma è la figlia.
Veramente...
Giuro, l'ho buttato nei miei fogli tra il no sense.
Le classiche cose che ha fatto il record del mondo a 16 anni, però quanti anni ha? 27.
Davvero,
Un bloddo anche lì. Beh, ma invece tipo altre robe, ma un po' in Italia non c'è un cazzo di nessuno che ha sti complotti.
Vabbè, cioè, la famosa leggenda che ormai è meme.
Leggenda.
Di Gianni Morandi, coprofago, di cui io...
Cosa, spieghiamo per chi magari non conosce l'anatomia e la medicina, cosa vuol dire coprofago?
L'anatomia, soprattutto.
È un po'... Cos'è che non
che
lo
mangia,
so.
Che mangia la cacca, le feci.
Per piacere o per necessità?
Spero di no.
Per natura, dai, che vale per tutte e due.
Cioè, coprofagia è solo che lo fa. Coprofilia che gli piace.
Ah, è vero. Fa vero.
Però... io
guarda che stai entrando in un labirinto.
Forse cioè nel senso, a me è stato raccontato.
L'hai fatto anche tu.
Sì, ma chi non l'ha fatto di mangiarsi la merda? Mia madre una volta mi raccontava che quando mi puliva quando ero piccolo, spesso le capitava di ripassarsi le mani in faccia e dire: ma che cazzo è stato di merda? C'aveva sotto le unghie un po' della cacca di quando io ero piccolo che facevo la cacca nel pannolino. Questo per dire un aneddoto personale che magari potevo evitare di condividere. No, però, detto questo...
Quindi ci portiamo a casa, la mamma di Beppone è una coprofaga.
No, diceva l'odore. Ma,
io volevo parlare di illuminati di musica, non di merda sotto le unghie della mamma
però,
di Beppe.
Gianni Morandi, coprofago, mi ha fatto venire in mente che mio padre una volta mi ha raccontato l'aneddoto che secondo lui è l'origin story di questa roba qua. Okay. Che è questa.
Sono 10 euro, eh?
Non è coinvolto la persona che pensi tu. Okay. Apparentemente Gianni Morandi, grandissimo professionista, era ad una festa di piazza. Non so perché, non è un aneddoto, interamente vestito di bianco. Cioè non so perché. Poi, quando vi racconterò perché, essendo un grande professionista, nonostante stesse male, avesse la diarrea, si è presentato sul palcoscenico e ha iniziato a cantare. A un certo punto arriva il momento di Banana Lampone. Non so perché mi ricordo questa cosa qua di Banana Lampone. Lui... A un certo punto cede ai morsi della diarrea e si caga addosso. Ma
is this Gubbio?
Tipo, in quel frangente
si caga addosso, ma con i pantaloni bianchi. E mio padre sosteneva all'epoca che questo aneddoto, che forse è vero, forse no, fosse all'origine della leggenda di Gianni Morandi, coprofago. Cioè che non ci fosse
non
niente
nesso tra
di mangiare la merda, ma che un giorno si fosse cagato addosso e che siccome aveva continuato a cantare tutto cagato, questa cosa qua avesse istruito la sensazione che potesse avere a che fare con la merda, allora, in altri
obiettivo stagione 3, avere Gianni Morandi, chiederglielo.
Perché no? Ma credo perché che gliel'abbia chiesto qualcuno.
Ma,
dai,
ma pensi sia siano di quelle robe.
Dobbiamo
che
cercare,
dicono,
dobbiamo
no,
cercare.
Tipo un contratto.
Non parlare di me.
Non parlare di me.
Ivan Allen chiedono di avere gli M&M's in camerino, lui chiede di non sentire parlare di me.
Beh, quindi qua siamo in Italia, abbiamo detto.
No, ma io sapevo di una stretta di mano, no?
Vai.
No, no, questa reminiscenza
qua
che
veramente
non...
nel...
No, che non riesco a approfondire, aveva stretto la mano a qualcuno e la mano
guardato
aveva un certo lezzo, una roba di
anche adesso...
Forse era dopo quella data.
Appunto, stretta di mano mi è venuto in mente anche questo gomblotto dietro a Stevie Wonder, cioè? Di quando dicono... cos'è che è?
No, perché anche
esatto, c'è, cioè, Stevie Wonder, che ci sono questi video su YouTube in cui si vede che lui così un po', cioè, essendo cieco non si capisce come possa dare la mano ad una persona o a girarsi verso la persona.
No, è celebre un'esibizione in diretta televisiva,
esatto, c'era
in cui forse Phil Collins, se non mi sbaglio, spostandosi urta l'asta del microfono. E lui la
prende al volo, tipo. E no, ci sono adesso una scelta di mano, c'era qualcosa esatto così, con che questa è un'altra teoria del gomblotto su Stevie Wonder.
No,
perché mi ricordavo.
Ma infatti me la sono segnata, mi ha fatto molto sorridere perché a come si dice, amplificare questa teoria su Stevie Wonder, cioè è arrivato Shaquille O'Neal, il noto ex cestista dell'NBA, che una volta ha raccontato che lui era entrato in una stanza,
in ascensore,
senza neanche parlare, senza dire niente, Stevie Wonder gli avrebbe detto ciao Shaq, che sono io. Però poi ora ho messo insieme i tasselli del puzzle, cazzo, Shaquille O'Neal è terrapiattista.
Ah, quindi è tutto
no,
un
sul serio?
Sì.
Sapevo
sì,
di
sì,
Kyrie
sì.
Irving.
Kyrie no, sì. Infatti, prima di registrare ho fatto un altro check perché non ero sicuro. Ma sì, anche lui ha supportato un po' le teorie.
Per un periodo.
Perché è andato in Australia e ha detto: sì, è vero, è piatta.
Beh, comunque dicono che Stevie Wonder non sia cieco al 100%, ma sia ipovedente.
Ah, okay.
Quindi un minimo veda qualcosina.
Ah, okay,
ci
okay.
In Italia circola la stessa leggenda.
È Daredevil
su Bocelli,
Annalisa Minetti.
Ah, ok.
No, credo che Bocelli sia veramente completamente cieco.
Vabbè, ma su questa roba ce ne sono un botto di robe non senso.
Tipo...
Marilyn Manson, che sappiamo, ogni millennial.
Ecco, le leggende che sono, sia, soprattutto Marilyn Manson.
Il
ma anche
D'Annunzio della nostra generazione.
Ma anche Steve Tyler, io mi ricordo,
cioè,
molto bene.
Steve
no,
Tyler.
Entrambi.
Steven Tyler.
Beh, sì, Steve.
Detto per gli amici.
Io che sono comunque tour manager degli Aerosmith. Vabbè, che entra. Soprattutto Marilyn Manson, io mi ricordo anche di Steve Tyler, entrambi si dice che abbiano, si siano fatti operare per rimuovere
un paio di costole
per
poter praticare
dell'autofellatio. E c'è questa leggenda qua che è un po' quella, noi millennials l'abbiamo un po' sempre vissuta tra i blog e i
però
i
a me sembra assurdo che in un'epoca in cui non esisteva internet come
si
cazzo facevano a girare in paesi talmente lontani.
Ah, vero,
incredibile.
Non lo so, non è l'unica leggenda che riguarda Marilyn Manson, perché io avevo sentito anche questa cosa che lui si era cavato un occhio con un cucchiaino.
Perché stiamo parlando di occhi che escono dagli orbiti? Perché stiamo parlando di non senso?
Piuttosto
di...
vorrei tirare fuori una carina.
Vai.
È uscita di recente, questa è seria. Il 16 giugno 1972 David Bowie pubblica The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, un disco che in teoria racconta la storia di un mondo, il nostro in realtà, destinato a essere distrutto entro 5 anni, salvo la venuta di un personaggio che potrebbe salvare le sorti del mondo, questo Starman. Questo è raccontato nella prima e la quarta traccia del disco e fondamentalmente noi siamo ancora tutti qui, grazie al cielo, perché questo Starman alla
non
fine,
grazie al cielo, grazie allo Starman.
Grazie allo Starman è arrivato.
Eccolo là.
E chi sarebbe questo Starman?
Chi?
Elon Musk.
5 anni e 2 giorni esatti dopo la pubblicazione del disco, nacque
Kanye West.
Kanye West.
Grande. E allora sì.
Kanye West, che sarebbe lo starman che ha salvato le sorti del mondo. E per dare una
come
prova...
Come è andata a finire?
Per... non benissimo. Però per dare un'ulteriore prova a questa teoria, se guardate la copertina del disco di The Rise and Fall of Ziggy Stardust,
conosciuto da tutti Ziggy
Stardust, sì, vedrete che c'è David Bowie in una strada, c'è la pioggia, e lui si trova davanti a un edificio in cui c'è un'insegna in cui è ben leggibile K. West.
Dai, l'avete fatto apposta. No. Avete photoshoppato adesso mentre...
No,
waiting in the sky.
E poi basta, non sappiamo più.
Ah, ma da quando la CIA mi ha detto che possiamo cantare, io canto. A me
tutto,
che cazzo me ne frega
di brani.
Tanto su Instagram non si può più cantare niente.
Questa cosa della copertina però ha un po' dell'incredibile.
No, questo è vero. Però me la ricordo anch'io, no, che no. Era una spooky story con Bloddo che era uscita tanti anni fa, è vero?
Abbastanza incredibile,
tanti, qualche anno fa.
Abbastanza incredibile.
Beh, poi c'è il complotto del Club 27, quelli che sono nati, sono morti tutti ai 27 anni: Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse,
Jim Morrison,
mi pare, Bob Marley,
Bobo Mallo, che è stato ucciso dalla CIA. Bob Mallo.
Per chiudere la storia di David Bowie, tra l'altro, il suo ultimo disco, come si intitolava?
Black Star.
E se dovessi tirare fuori il nome di una star nera,
no, qua no, ragazzi, no.
Chi?
No, era appunto collegato a Kanye West.
Ah.
Però qua è il complottista Cristoforo qui alla fine.
No, è sempre parte della narrativa.
I don't see color. No, per me
poi altre robe matte che sono successe di un po' nonsense così.
Vabbè, il complotto vero che secondo me...
Per antonomasia?
No, non è l'antonomasia del complotto, ma è un complotto che andrebbe affrontato prima o poi. È quello degli artisti fake nelle playlist di Spotify.
È vero.
Perché
è vero.
Se andate a guardare le playlist editoriali Spotify... troverete sempre sistematicamente, e questo succede anche, mi faceva notare Chris, sui brani in riproduzione casuale dopo i brani che hai messo tu, arrivano degli artisti ignoti, di cui se poi vai a ricercare, apparentemente la loro ascendenza in quanto a label è non meglio precisata, e addirittura in passato, ma un passato non troppo remoto, ad esempio questo articolo qua di Rolling Stone del 2019, hanno messo in evidenza come, l'articolo originale di Music Business Worldwide, una rivista che io personalmente non conosco.
Anche a me manca, sì.
E che però avrebbe raccontato come dietro questi compositori, i compositori di queste tracce che sono presenti in queste playlist, ma che apparentemente sono di artisti che non hanno presenza online, per dire, fossero tutte riconducibili a Epidemic Sound, una production music house svedese.
Ah,
e di dov'è Spotify?
Sarà mica di svedese.
Dov'è? Ma infatti, ma sai che adesso questa roba qua mi è venuta in mente, anche poi studiando un po' la scaletta, che molto spesso mi capita
studiando.
Tanti amici e amiche mi mandassero delle canzoni del tipo: oh, ma conosci questo artista qua? Hai visto questa canzone qua?
No,
non lo conosco. La canzone poi alla fine magari era anche carina. Guardavi due canzoni nel profilo di Spotify, magari datate 2016, dici, ci sta, un artista magari ha fatto una canzone, poi è sparito. Però diverse volte mi è capitato, e ci ho ragionato solo oggi, che dicevo, c'è qualcosa che non torna, nel senso che cioè questi artisti qui, apri il profilo poi dell'artista, hanno una canzone, magari 6 milioni di plays, che dici, cazzo, non è che sono...
Ma che 6 milioni? Ana Olgica, 154 milioni
per
di plays. Charles Bolt, 143 milioni.
Esatto.
Samuel Lindon, 145 milioni.
Esatto, e se poi apri i profili avranno tipo due canzoni, al massimo tre, senza neanche un EP, sono proprio singoli, così dici, c'è qualcosa che non torna. Cioè, sono probabilmente artisti o comunque delle robe messe a tavolino da buttare dentro, però perché lo fanno?
Allora, Spotify è sempre negato, ma il motivo per cui lo fanno commercialmente...
Evitare di pagare artisti veri.
Se fosse vero, abbastanza chiaro. Spotify distribuisce le royalties a seconda del numero totale di riproduzioni. Quindi, inserendo questi artisti in playlist estremamente riprodotte...
Tipo, spieghiamo, perché magari mettete la playlist, quella tipo...
Focus.
Dinner with Friends, quelle cagate lì, tipo cena con gli amici... Cioè,
sono soprattutto Focus, ASMR, pioggia,
cose.
Relax, quelle robe lì. Quelle robe lì generano un sacco di riproduzioni e sono soggette a delle royalties inferiori che Spotify apparentemente avrebbe... Tutto questo... da qua in avanti è tutto indiscrezione, cioè non è vero. Non è vero nel senso che non lo sappiamo se è vero. Sono royalties che vengono distribuite con una percentuale inferiore rispetto al totale, e però quelle costituiscono sul totale del volume di riproduzioni generate una quota significativa, e quindi sottraggono al totale di royalties che vengono invece distribuite poi alle etichette e agli artisti.
E quindi in tutto questo secondo Spotify ci guadagna, cioè, sì, ci guadagna, non ci perde.
Sottrae, ecco. esatto. Perché sono praticamente è un'etichetta loro e sono artisti suoi di Spotify.
No, che magari paga a parte, sì, diciamo, sì, con sì, un accordo, sì, a prescindere da...
Detto quindi questo, tutto questo... Complotto.
Non mi stupirebbe, però.
Complotto che però, secondo Rolling Stone, Sony e altre etichette avrebbero sfruttato a loro favore creando delle playlist analoghe a quelle che Spotify spinge editorialmente... inserendo degli artisti che sono dell'etichetta,
ok, più piccoli, però almeno li fanno riprodurre.
Esatto, ci sì, sta, questa ci sta. È un po' l'idea.
Vabbè,
è un complotto. Quando... Non so se è un complotto. A me sembra molto plausibile come complotto, però questo sono io che sono sospettoso.
Ok.
Come quando chiami uno ad aprire il concerto di qualcuno, organizzato magari da qualche etichetta. Senti, cioè, piazzaci dentro anche lui, Gigino con la chitarra.
Ora, quello non è un complotto, però.
Questa quella sono... è la
base.
È la...
Sono più
illuminati italiani dei bassi fondi.
I raccomandati. Sì. Che sono
parlando,
simili.
Sì. Parlando di raccomandati, come non parlare delle teorie sui Nepo Babies?
Eccoli da.
Parliamone di questi Nepo
allora,
Babies.
Shout out to the Waves, che abbiamo fatto un articoletto così era un mesetto fa, più sì. un mesetto fa, sì, mezzo sì, fa. Che magari in qualche modo vi butteremo in mezzo, non lo so come.
Assolutamente, sì, lo condividiamo per spingere l'episodio.
Abbiamo parlato un po' dei Nepo Babies, se è vera questa cosa, se no, se è plausibile, se ha senso, se non ha senso parlarne, eccetera. Però sì, in effetti, ultimamente, poi anche un po' con l'internet, un po' così, si riesce a capire un po' di chi è figlio, di chi è parente, di chi è amico, l'artista X, e da lì si dice, ah, forse è stato un po' avvantaggiato da queste conoscenze.
Tipo?
Che può anche andar bene, voglio dire, cioè, ma nel senso, no, intendo che c'hai avuto l'aggancio, ce l'hai. Tipo tante persone.
Uno recente.
Uno su tutti che ho scoperto io, che non lo sapevo minimamente, che ho scoperto 15 giorni fa con Cristoforo, è Fred Again.
Infatti mi stava stupendo questo nome.
Vabbè, Fred Again sarebbe figlio del Consiglio del Re, che è una carica nobiliare, aristocratica, che viene conferita a un giurista di particolare rilievo.
Giuseppe Mangiameli.
Esatto, Giuseppe Mangiameli, se fosse giurista del re...
Sarei Fred Again.
Saresti Fred Again.
No, tuo figlio sarebbe Fred Again.
Mio figlio, esatto, sarebbe Fred Again.
E le sue nobili origini però risalgono in realtà ancora prima rispetto a suo padre, perché suo bisnonno era un barone e un ufficiale dell'esercito, che tra l'altro è morto in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, e sua bisnonna, dopo essersi sposata con suo bisnonno, e dopo la sua morte si sarebbe sposata più volte, l'ultima delle quali con Ian Fleming, che forse conoscerete come l'autore di James Bond. Un'altra curiosità su Fred Again è che un amico di famiglia era vicino di casa di una personalità da nulla.
Da niente, cioè probabilmente il compositore più importante degli ultimi 70 anni, ma vabbè.
Di Brianino.
Brianino.
E un giorno, quando Fred Again aveva 16 anni, lo ha invitato a partecipare a questa prova di un coro a cappella nello studio di registrazione di Brianino. E da quel momento lui è diventato il suo mentore e la persona che l'ha formato musicalmente. Quindi sì, è un Nepo Baby, nel senso che chiaramente la strada,
cioè,
non è stata
chiaramente
proprio...
Nepo Baby, poi da lì a dire se è tutto così o è anche meritato, certo, quello lo valuteremo noi e voi che ci ascoltate.
Ma perché è l'unico Nepo Baby? Parliamoci chiaro, ci sono un sacco di Nepo Baby che non hanno alcun successo. Detto questo, viene un po' da ricitare l'ottimo ragionier Fantozzi, ma allora... Ci hanno sempre preso per il culo.
Ma per rimanere in territorio nostro, chi è un Nepo Baby?
Italiano? Facchinetti. Sì. Ci ho preso questi. Sì, sì, tutti sì. Pensavamo a Facchinetti.
Beh, sì, no, io pensavo.
Lascia in alto la mano.
Ma cosa fai col bacino quando il capitano è Chino? Io me la ricordo così.
No.
Da noi si cantava così.
Cioè, io pensavo a Elettra Lamborghini.
Beh sì.
Beh, no, Lamborghini, però, ma non è di quella famiglia lì.
Non l'ho capita, è una battuta.
Sì, per dire che è della famiglia Lamborghini.
Ah, sì, sì, infatti, sì, sì, sì.
Scusate, non capisco.
Poi, vabbè, sposata con
però fa musica bella.
Afrojack, che
però,
dice.
Però Afrojack si è sposata dopo il successo.
Lo so, però dice, una però volta che si è sposata sarà in grado di produrre qualcosa di decente.
Beh,
e invece
fa musica bella, però.
P
Pistolero.
Bando, no, no, Bandolero.
Ce n'era una di...
No. Andata a Sanremo.
Pempè mi piaceva Pempè. Molto. Pempè.
Pempè.
In spagnolo.
Poi per rimanere su in tempi recenti, anche all'ultimo Sanremo, Leo Gassman, LDA.
Vabbè,
beh,
sì,
Leo Gassman, vabbè, non pensa, siamo
i figli di LDA perché?
Di Gigi D'Alessio.
Ah, ma voi quindi non avete paura della camorra?
Urca. No, per rimanere in ambito internazionale, invece di Nepo Babies famosi, ci sono anche Miley Cyrus, che è figlia di Don't Break My Heart.
Sì, no, Ricky. Però lei è molto più famosa del padre.
Beh, era famosissimo lui.
Anche Fred Again è più famoso del consigliere suo nonno.
Sì, questo è vero.
Poi va bene.
No, ma Miley Cyrus, tra l'altro, scusami, ne avevamo parlato anche con Francesco Costa, che lui è di All Time Road.
No, era Lina Sex.
Sì, che però l'aveva cantata col papà di Miley Cyrus.
Ah, esatto.
E a lui veniva in mente quella versione.
Sì,
lì.
Sì.
Ma anche lei faceva Disney?
Sì, Anna Montana.
Perché su Disney Channel, secondo me, c'è proprio un mondo a parte, una voragine.
Una casta.
Da Disney Channel.
Beh, quelli sono giusti,
una casta.
Tra questi, se posso permettermi, persone che hanno iniziato a Disney Channel, Britney Spears,
sì.
Al centro di un complotto. Al centro di un complotto che si è rivelato non un complotto. Perché
la custodia mm-hmm. anche, si sì. può definire custodia del padre.
Però pare anche che Bush, illuminato,
George W.
Praticamente stimolasse la stampa a far uscire notizie su Britney Spears in modo tale da coprire i problemi in America.
Sì, che poi vabbè, da Disney Channel comunque sono usciti Britney Spears, Justin Timberlake,
Christina Aguilera,
Olivia Rodrigo recentemente,
Ryan Gosling,
cioè chiunque, quindi su quella roba lì non si può neanche parlare di Nepo Baby, cioè,
anche...
sono
stati
sono industry plant quelli.
Industry plant, tipo prima dicevamo appunto di Post Malone, che è un'altra categoria, cioè...
Cosa vuol dire industry plant?
Allora, parliamo, ce lo spiega il madrelingua
qua. Piante dell'industria.
Sì, sono gli artisti che vengono spinti dall'industria musicale, che allora se chiedi a me, che sono una persona razionale, dico è quello che dovrebbe fare un'industria musicale, spingere alcuni artisti che vanno bene, no? Però secondo molti un artista che magari non ha una personalità così forte o delle doti così spiccate viene spinto semplicemente per il fatto che ha presa sul popolo,
già un nome,
no?
Magari.
Sì, piace, quindi è molto commercializzabile, si dice, e quindi lo spingono in maniera... Commercializzabile,
penso più probabilmente.
Ma non creato a tavolino?
Sì.
Anche.
Esatto.
Tipo, facciamo degli esempi.
Talanai.
Io in realtà lo trovo abbastanza genuino.
Sì.
Sì, non mi sembra uno che fa finta di essere quello che non è.
Vabbè, ne parleremo dopo. Niente. Industry Plant, vabbè, quelli proprio grossi. Vabbè, Billie Eilish,
sì.
Che anche qua però si
qui
parla...
forse vale la pena citare uno dei nostri followers. Carlotta Manganelli, che ringraziamo, ci racconta che Ice Spice.
Ah, sì. Beh, adesso è
personalità forse musicale
il nome, se ci fosse ancora Hype Machine sarebbe tipo prima della lista, da un anno oramai.
Beh, la rapper più famosa al mondo. Sì, al momento.
E allora raccontate voi perché dovrebbe essere un industry plant.
Perché dal nulla è esplosa nel giro di un anno, sembra strano, anche ma meno. Ha avuto una copertura mediatica davvero molto molto forte.
Sì.
Ma da sia siti editoriali del settore, quindi che si occupano di musica, ma anche sul New York Times sono usciti due articoli che così, a cazzo, l'hanno nominata come, non so, la persona più influente nel mondo della musica o l'artista da guardare nel 2023.
Sì. Ma questa cosa funziona sia sulle riviste di settore, diciamo così, o sui magazine, che sulle robe un po' più sotto bosco, tipo i video TikTok. Come fai a
farti andare? Sì, un'altra cosa dicono, le etichette discografiche pagano... i creator di TikTok, che ormai sono la nuova MTV, come abbiamo già detto molti anni fa su Dearways.
Ah, lo fanno?
Sì, pagano questi creator affinché utilizzino le canzoni degli artisti che vogliono spingere e, dato la loro cazzo di cassa di risonanza, hanno la garanzia che questa...
Cuccioli.
Mambolosco, stiamo arrivando! Hai capito o no?
Sembra un po' strano, qualche giorno fa ero in macchina e ho detto, vabbè, ascoltiamo la radio.
Sembra strano perché non è una macchina, più che altro.
No, che ascoltassi la radio, una radio che non fosse radio sportiva. E ho messo Radio DJ e continuavo ad andare in loop una canzone di Ice Spice.
Bad Boys Are Here.
E ho detto, sì, e ho detto, strano comunque, cioè tra
tutte, nulla così esplosa
anche alla radio
sportiva.
No, anche era Radio DJ.
Sì, sì, che tra l'altro la canzone è originariamente di Pink Panthers, che anche lei dicono, accusano di essere una industry plant.
Non toccatemi Pink Panthers perché mi ha... È una delle poche artiste nuove che proprio mi gasa un casino, mi è sempre piaciuta.
No, però è vero, lei è stata spinta tantissimo, anzi sono già usciti tantissimi articoli sulle origini dei suoi genitori, lei è cresciuta nel Bronx, insomma.
Ma infatti io,
una narrazione che una cosa alla fine conosciamo.
Che ho notato è tipo su Complex, che vabbè è una delle pagine di
lifestyle,
cultura così generica, abbastanza un po' più rivolta alla musica, alla moda, che quando parlano di lei, per qualsiasi motivo è uscita una nuova canzone o ha messo una foto in cui è in piscina, che ne so, tutti i commenti sono sempre contro
Industry Plant.
E appunto, e dicono tutti appunto, che cazzo la spingete, dopo questo tolgo il follow. Però nel senso, su una pagina come Complex è comunque abbastanza positiva, nel senso che spinge cose.
Sì, fa specie.
Così dici.
Un po' come poi migliora, posso dire.
Un po' come dire Waves.
Come dire, sì.
Ma cosa? No,
infatti tra
la gente che commenta.
Forse non so se ci riferiamo a tutte e due alla stessa cosa, però avevano fatto un articolo, non so se appunto era su Complex, cioè un contenuto, non so se era su Complex o un'altra cosa, e c'era una notizia, ma veramente una notizia banalissima su Ice Spice, e sotto uno aveva scritto "Where is the news?".
Sì. Ah, sì, che esatto, cioè, sta facendo il bagno, non ha fatto niente di che, intendi. Sì.
Però no, è solo l'ultima di una lunga lista di persone, sì, che vengono accusate. C'è stato, vabbè, storicamente Lana Del Rey,
sì, voglio,
Lil Nas X, Billie Eilish, Lizzo, Olivia Rodrigo. Però una cosa che a me, cioè, dispiace, nel senso, comunque ti fa rendere un po' conto della situazione attuale, è che molto spesso sono donne. E tu potresti semplicemente dire, ok, cioè, il popolo non riesce a comprendere che una donna possa avere successo per meriti suoi.
Sì, è vero, pensarci questo, un po' così velocemente mi sembra
lo stai
un po',
dicendo tu.
Mi sembra un po' sempre un po' rivolto più alle artiste femminili.
Vogliamo parlare dell'ultimo argomento, che sono le morti?
Vedi, stiamo parlando delle donne, abbiamo tagliato giù l'argomento.
Beh, abbiamo già parlato del Club 27.
Però ci tenevo a citare, perché ce l'hanno segnalato tipo l'80% delle persone che hanno risposto al... come si chiama, al question sticker, che Avril Lavigne apparentemente per molte persone sarebbe già morta,
sì,
e si sarebbe suicidata nel 2003 perché incapace di gestire l'emozione dell'enorme successo ottenuto grazie al suo debutto Let Go, e sarebbe poi stata sostituita da una storia. Ma non sarebbe stata la prima volta storicamente che una teoria del complotto di questo genere si accreditava, perché
la più celebre
è... Tu me lo insegni.
Paul McCartney, Paul is dead.
Paul McCartney.
Beh, questo è un po' il complotto musicale, sì, proprio per eccellenza.
Il complotto
per
dei complotti. Bellissimo.
Perché ha dentro tutto.
Sì, sì, stupendo. Cioè,
lui, morto in un incidente stradale, mi pare.
Sì, 9 novembre 1966.
Sostituito da quello che sarebbe l'attuale Paul McCartney, che ha dovuto rimparare a suonare il basso con la mancina, e ha dovuto... casini assurdi.
Però la cosa più bella fuori,
sì, era dei fulmini.
Sì, un temporale.
Scusate,
un fenomeno
mi sono spaventato da dei lampi. Scusate.
Gli eventi atmosferici spaventano, spaventano gli anni.
A questo torneremo dopo. Al giro
è
di
un
Paolo.
Complotto questo.
Complotto perché le scie chimiche.
Io però ci tenevo a dire una cosa che probabilmente nessuno ha sentito qui, che c'è una teoria del complotto su Mogol, che io ho sentito di prima mano da una persona che non citerò, perché altrimenti vengo multato.
Quindi sì, avete capito che è?
Che apparentemente sarebbe
che
morto.
È?
No, Mogol.
No, chi è che te lo dico, porto, arriva da chi?
No, che apparentemente mi hanno riferito, sarebbe morto negli anni Ottanta, e secondo la teoria avrebbe avuto un gemello malvagio che aveva continuato a scrivere anche dopo che era morto, quello dei due talentuoso, cioè erano due gemelli, e c'era un Mogol talentuoso che scriveva la musica con Battisti. Poi a un certo punto muore perché viene troppo frustrato dal fratello gemello cattivo. E malgrado questa morte, lui continua a provare a scrivere, però scrive i pezzi che sappiamo non di particolare successo. No,
no, dico di merda per dire minori.
Esatto, minori, insomma. Questo ci tenevo a dirlo perché è una storia che ho sentito con le mie stesse orecchie, quelle che sono dentro queste cuffie, se qualcuno sta guardando il video, e basta. Ci sarebbe l'ultimissimo...
Brevemente, perché proprio...
No, lo tocchiamo veramente...
Per cultura vostra proprio.
Le canzoni con messaggi nascosti, sì. Perché ci sono anche questi.
Nascosti secondo chi? Secondo i complottisti.
I complottisti, okay. I lettori. Tipo Losing the Sky with Diamonds.
Che casualmente, se prendi le iniziali, LSD. Però, vabbè.
Questo forse non è neanche un complotto, è proprio
no. Una coincidenza banalissima.
Beh, però, guarda caso,
è proprio.
Si dice che sia voluto. Loro hanno sempre negato.
Ma anche perché, guarda caso, viene citata anche dal dottor Gonzo, che è Benicio del Toro, l'avvocato di Johnny Depp, Raul, che interpreterà Raul Duke in Fear and Loathing in Las Vegas.
Per gli paura amici. E delirio a Las Vegas.
E loro sempre strafatti di qualsiasi droga. E c'è lui nella vasca da bagno che dice: metti su Lucy in the Sky with Diamond. Poi mettono Pink Rabbit. No, non so se era.
No, a me facevano Rabbit. Morire in quegli anni lì, seconda metà degli anni 2000, che appunto esplodeva YouTube. Che c'erano cioè, ragazzini, cercavamo sempre Gomblotto, Illuminati, per vedere un po' che cazzo succedeva.
No, forse cercavi tu.
Vabbè, io ne cercavo, voi eravate già più grandi, quindi lasciatemi stare.
Scemo.
E mi ricordo questa roba qua che è rimasta anche un po' a me con gli amici delle superiori, che ogni tanto ci cantiamo It's Fun to Smoke Marijuana.
Ah,
sì, che è Another One Bite the Dust dei Queen, che appunto Another One Bite the Dust, se lo sentite al contrario, dice It's fun to smoke marijuana.
Adesso fatta con lo stesso. Questo è un fenomeno che viene definito backmasking, che andava molto anni 70, 80 giù di lì, e dicevano che se riproducevi la canzone al contrario sentivi questo messaggio in codice.
Immagino, visto che era facile poi utilizzare i file audio all'epoca
con i nastri, aspetta che la giro all'indietro.
Però per parlare di messaggi nascosti ce n'è uno che abbiamo tagliato in un episodio della seconda stagione che però vorrei sentire e tenere in questo.
Allora, in tutto questo è molto sottovalutato secondo me, però c'è un pezzo di Daddy Yankee, credo sia, che si intitola La gasolina, di cui non tutti sanno che la gasolina è la sborra.
Detto da chi?
Detto da un amico di mio padre che una volta non posso dirlo.
Perché non puoi?
Perché è una persona adulta che ha un lavoro.
Pensavo fosse lui, sua maestà.
No,
Enrico.
Non è lui. Che va da mio padre e gli fa: oh, ma
lo sai che
la gasolina la sborra.
Quattro maschi etero bianchi.
Una battuta. Che cazzo devo fare? Allora mi ammazzo. La prossima volta mi taglio il cazzo. Va bene.
No, però c'è anche Zucchero che ha una.
Aia. Che no, raga, lasciamo stare Zucchero. Lasciamo stare Zucchero perché?
No,
è la casta.
Nell'album Miserere. Che non so, no, la canzone Miserere. Se tu metti, c'è una ghost track alla fine, e se tu metti la parte finale di questa ghost track, al contrario dice hashish, eroina e droga, hashish, eroina e droga, e pare che loro non abbiano né smentito né confermato, che vuol dire confermato.
Ti tornerà tutto indietro come un bel boomeranghino.
Che forse è l'unico testo che ha scritto.
Vabbè, basta. Sentiamo il professor Montesi.
Sì. Sentiamo il professor Montesi. Cosa ci deve dire, professore?
Beh, promossi e bocciati, tema teorie cospirazioniste.
Esatto, sentiamolo.
Pronto, ragazzi? Sto ancora troppo preso con quello che ho appena registrato. Stavo con Chef Rubio a fare la nuova stagione di Camionisti in Trattoria. Quindi io dall'anno scorso che ho fatto i soldi, ormai grazie a Poi Migliora. Vedete, ormai mi chiamano per questi programmi.
Ma non fa più unti e bisunti, Chef Rubio?
Credo di sì, non lo so. Faccio raramente zapping, però quando vai oltre Noise sul televisore lo trovi.
Devi andare però oltre i canali in cui si può insultare lo Stato di Israele, credo.
sì, assolutamente. Quelle sono le colonne d'Ercole, oltre cui puoi trovare quei programmi.
Solo lui si spinge.
Beh, quindi, Luca, tagliando corto,
un promosso e un bocciato.
Intanto, benvenuto nella terza stagione del Porcaz. E
grazie,
rinnovato,
ragazzi.
Il contratto ancora per una stagione.
Ottimo, ho fatto una grande ricerca. Ho ricercato tra notizie che provengono soprattutto dal pop. Quindi siamo passati da Katy Perry, che viene in qualche modo insultata dai genitori, accusata di satanismo. Poi non so, magari volevo parlare
quante
un po' anche dell'ultima esibizione di Sam Smith e Kim Petras, no? Ai Grammy, che sono stati accusati dalla destra americana di satanismo. Però tra tutta questa roba, ragazzi, c'è un bocciato. E volevo prenderlo molto vicino a me, perché sta qua dietro a Roma, in sostanza, ed è ultimo, ragazzi. Voi mi direte perché ultimo?
Perché ha bocciato? Attenzione.
Allora, non c'entra il satanismo, qui si tratta di complottismo politico, ragazzi, quello cioè? Vero politico. Sanremo 2019, io non so se vi ricordate quella famosa conferenza stampa.
Sì, quando era arrivato secondo.
Ok, bravissimi, dopo che Mahmood vinse, no? Sì. Sanremo, il Sanremo di Baglioni, e lui lo apostrofò con, beh sì, il ragazzo Mahmood è stato bravo, insomma, molto arrabbiato.
Il ragazzo Mahmood.
Del vincitore di Sanremo. Però insomma Dio ce ne guardi, poi che succede? Succede che da quel momento in poi è scoppiato un momento di complottismo estremo in tutta Italia, perché erano gli anni in cui il 2019 insomma c'era ancora il PD al governo e c'era comunque sia grande integrazione fortunatamente da parte della politica italiana nei confronti degli immigrati che okay. stavano arrivando proprio in quei giorni. Quindi da lì è successo che è scoppiato il complotto attorno alla vittoria.
L'ultimo di gate. Possiamo definirlo
l'ultimo gate, nel vero senso della parola. Quindi è stata la giuria popolare che voleva ultimo, invece la stampa radical chic di sinistra chiaramente
esatto. Non si possono usare no? termini e stranieri
quindi, non
puoi usare né radical né chic.
Dal ministero del Made in Italy è arrivata questa.
Non puoi dire no? Made e Italy.
Lo so appunto per questo. Quindi assolutamente Dal Made. Ecco, esatto.
Ma non ho capito, qual è il complotto?
Il complotto è stato questo, che il popolo italiano acclamava ultimo a gran voce per farlo vincere con la sua canzone a Sanremo.
Ah, e l'intelligenza invece ha votato per Mahmood.
Ha votato contro il popolo, assolutamente sì, l'intelligenza di sinistra.
Sì, comunisti
votato,
della RAI.
Chiaramente, i comunisti della RAI hanno votato tutti insieme per far vincere invece Mahmood. Esempio chiaramente non dell'italiano che vuole la destra.
Ma infatti
il prof del liceo.
Sì, siamo noi in sostanza. Io facevo parte della demoscopia.
mi ricordo
perché abbonati da Rai voi siete.
Le interviste di Salvini post vittoria che dicevano: dai Matteo, di che ha vinto Mahmood? No, ha vinto l'Alessandro, che non voleva dire Mahmood, mi ricordo. Certo, per dei mesi lui non diceva Mahmood perché chissà cosa succedeva.
Ma perché già sapeva che 3 anni dopo insomma ci sarebbe stata la rivoluzione linguistica. No? Esatto. Vedete, quindi era tutto era profetico.
Gombloddo. Ma invece senti, un bel promossone di quelli belli come te.
Io ho un promosso.
Vai. Senti,
ragazzi, ma qui c'è un problema, perché se io dico promosso e vicino metto la parola Novax, sembra che questo sta diventando anche un podcast Novax, oltre che maschilista. E tutto quanto. I promossi sono coloro che hanno tirato fuori questa notizia verso dicembre 2020, quando eravamo in preda alla seconda ondata del Covid, no? Ed è successo che in sostanza ha cominciato a circolare in giro un'immagine che diceva: questo è il diagramma con cui il chip 5G viene inserito nei vaccini.
Mi ricordo.
È la cosa classica, no? Che gira sempre sui canali appunto complottisti del mondo in generale, no? Quindi, però il bello è che direte: che c'entra sta roba qua? Ha fatto un grande giro soprattutto sulle catene WhatsApp, no? Quella roba lì dove circolano le informazioni Novax. Però il punto è che quell'immagine che riproduceva insomma questo passaggio, diciamo così, abbastanza meccanico di qualcosa, di informazione eccetera, era un'immagine che in realtà era stata presa dalle istruzioni di un pedale di una chitarra. Sì. Quindi esatto, ragazzi. Cioè, adesso il messaggio che passa e che hanno fatto passare i Novax è che in chi è stato iniettato il vaccino, in sostanza stiamo funzionando come dei pedali della chitarra, ragazzi. Quindi il chip 5G ci è stato iniettato attraverso lo stesso.
Quindi abbiamo distorsione, feedback,
eco.
Quindi questo è qui che volevo arrivare, volevo insomma trasformare le vostre voci al microfono.
Quindi abbiamo promosso che cosa esattamente? Un pedale della chitarra.
Abbiamo promosso il pedale della chitarra, non diciamo i Novax, ok? Quindi assolutamente. No, abbiamo promosso la fantasia dei Novax, ragazzi, perché veramente potevano scegliere tutto, no? Per rappresentare il modo con cui ci hanno iniettato il 5G, invece hanno scelto le istruzioni di come funziona il pedale di una chitarra. Quindi, ragazzi, mi sembra figa come cosa.
Perché in fondo... No? Se posso dirlo,
certo,
il complotto è un esercizio di fantasia.
Ah, beh, certo,
che poi sia vero.
È una cosa più eclatante.
Sì, forse potevo dire una cosa più interessante. Scusami, professore.
No, no, assolutamente, però è vero, il complotto è davvero un esercizio di fantasia, e quindi di fantasia scommetto che ce ne sarà stata tanta in questa vostra puntata. A me ha fatto piacere risentirvi, ragazzi.
A noi no.
Adesso però vi mando il Liban. Grandi, ragazzi.
Grazie di tutto, Luca.
Grande Luca, come sempre.
Grazie, prof.
Grazie.
E come sempre, come chi dice, come sempre.
Qui stadio a voi studio.
Esatto, qui stadio a voi studio. E ci aggiorniamo presto. Baci e abbracci.
Ciao, ragazzi. Baci.
Ciao, prof.
Ciao, prof. Ciao.
Giro di tavolo.
Le domande di questo episodio. La band o il musicista o la musicista che secondo te non può che essere un industry plant?
Perché non c'è altro motivo di successo, esatto, se non che qualcuno ha deciso che doveva essere successo. Mm-hmm. Se volete vado io.
Vai, vai. Parti,
Beppe. Ne ho uno brutto.
Brutto.
James Blunt. Allora, il successo è abbastanza ingiustificato perché è un artista pop normalissimo. In più, se non ricordo male, viene dall'esercito.
Sì.
Questa cosa qua insieme al successo, secondo me.
Dici?
Ma non lo so, non lo so.
Diciamo che non mi sembra il prototipo del soldato, no, killer.
Appunto.
Ma tra l'altro, lui dice che, adesso non ho fatto una ricerca, quindi perdonatemi se dovessi dire delle cazzate, però lui sostiene di aver in qualche modo impedito che potesse scoppiare la terza guerra mondiale perché non aveva obbedito agli ordini del suo superiore.
Questo è Silvio.
Adesso farò una rapida ricerca.
Come diceva però su James Blunt, come diceva David Foster Wallace su altro, diceva talmente insipido da far incazzare, cioè no, neanche brutto, dai. Però proprio un po' Upesha Broro.
No, attenzione, non so di niente. Sì, sì, sì. Non so di niente.
Dicevo bene, è una fonte abbastanza attendibile, BBC.
Cioè? Ah.
James Blunt avrebbe raccontato a BBC di aver rifiutato l'ordine di attaccare le truppe russe mentre era soldato inglese in Kosovo.
Vabbè, questa però la, cioè, la fonte certifica che l'ha detto.
Sì,
no?
Sì, sì, non, chiaro.
Non che l'abbia fatto davvero.
Quindi sì, o è un mitomane o effettivamente un eroe.
Cosa che non escluderei. Il suo profilo Twitter per qualche mese è stato molto divertente.
Questo mi sembra veramente un dato di fatto, però io non gli do una connotazione così negativa e penso a Liberato, al progetto Liberato.
Ah!
Che è chiaramente...
ho capito cosa intendi.
È chiaramente un progetto studiato a tavolino, certo, da tante persone, perché è ovvio che Liberato non sia quello che canta. Col tempo, tra le altre cose, ci sono state mille teorie, quindi c'è anche un po' di complottismo. La cosa mi ha gasato molto, mi è anche piaciuta.
Però di che industry è il plant Liberato?
Dell'industria musicale.
Dell'industria, sì, 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 musicale.
Ma non circolava la voce che fosse Lettieri dietro il progetto?
Anche
è quel famoso collettivo che poi non, sì, ha nome, cognome, non ha facce né niente, che però...
E ha fatto veramente discutere tantissimo, sì. Sia, mi ricordo, era chi è che era a Sanremo che aveva nella tasca, aveva
Livio Cori. Ah,
Livio, sì. Cori aveva...
Livio Cori, che è quello che viene
che all'inizio si disse che
si suppone che sia lui quello che la voce di Liberato, ecco.
Sì, perché Livio Cori aveva una rosa quando è andato a Sanremo,
un quadrato, sì, rosso,
un rettangolino rosso,
un rettangolino rosso che era tipo la copertina dei dischi di Liberato,
sì,
che è.
Poi c'è stata la questione del carcere, che si dice che lui si è detto, poi è stato smentito, che lui fosse
uno dei carcerati
minorili a Nisida.
Esatto.
E non lo so, cioè è proprio un progetto, e alla fine funziona e continua
però,
a funzionare.
Però secondo te, dici, è stata una roba messa talmente a tavolino, cioè è proprio una roba a tavolino.
Sì, infatti, dai, è stato un po' un fuoco di paglia, dai.
Sì, in effetti sì. Però... il primo disco, un paio di live, adesso già. Beh, quest'estate comunque fa. Se non, sì, quest'estate, no, questo fa un paio di live ancora.
Per me, l'unico indizio che sia stato un industry plant è la sponsorizzazione di Converse.
Ah, no, anche Converse.
Converse aveva fatto le All Star, mi pare, quella, sì, rosa. Così. Sì.
Perché per il resto, plant, ma non molto industry, nel senso che l'industria musicale non mi sembra che avesse molto vantaggio a spingere.
Però ne parlarono, mi ricordo, a Studio Aperto, fecero vedere il live del Miami, non so se era del Miami o comunque di uno spettacolo che fece a Milano, e cantava, sì, Calcutta.
Si
avevano ingaggiato Calcutta per far finta
nello
che fosse...
Nello stesso palco cantavano...
Ero presente live.
C'erano Calcutta, Izzy e... non Rochelle.
Pistes.
Priestess.
E hanno cantato tutti e tre come se fossero Liberato. Mm-hmm.
E esatto. Infatti alla Studio Aperto dissero svelata l'identità di Liberato.
Esatto, quando invece erano semplicemente dei...
E quindi questo gioco mi sta piacendo.
Di prestavoce.
Okay. No, questo gioco, proprio questo progetto mi piace.
Io, come sempre, devo fare un po' l'antipatico e tutto quanto, ma tra questi devo dire Lizzo. Lizzo che... Non ho mai capito l'effettiva qualità musicale delle sue canzoni, dei suoi dischi, ma penso che sia stata più... anche non dico che sia sbagliato, che sia bello brutto,
ma tu ci vuoi far cancellare, ma esatto. Passiamo alla parola che so,
che però vabbè, sia stata spinta molto. Basta, l'avete capito, però va bene,
dalla lobby
perché serviva probabilmente in quel momento lì, ma ripeto,
ma questo episodio era per finta, non era per accusare davvero l'industria musicale.
Invece io accuso gravemente l'industria che l'ha spinta per probabilmente perché in un periodo come questo faceva comodo spingere una persona del genere, ma ripeto, semplicemente perché la sua musica poi non è al pari dell'hype e della qualità che sembra avere dalla critica musicale un po' più generica.
Vabbè, mi dissocio.
Io no.
Io faccio una brevissima premessa. L'industry plant io non ci credo, nel senso è marketing, quindi qualsiasi artista che abbia dietro un'etichetta come Dio comanda è un industry plant, perché viene spinto.
Certo.
Quindi per me un industry plant è una persona che non è genuina o comunque non è quello che si vende. E io riconosco in questa persona, per l'ennesima volta faccio dissing, un industry plant.
O inizia con la B.
Blanco.
No, vabbè, dai. Allora...
L'ultimo episodio a Sanremo è la prova, dai, sì. È tutto studiato a tavolino.
Ma come studiato a
tavolino? Dai.
A Sanremo ha dato un po' dimostrazione di quello che sta dicendo Cristoforo, se posso. L'ultimo Sanremo 2023 ha cagato un po' fuori dal vaso.
Ma cosa? Perché ha fatto
la roba delle rose, dai.
I calci alle plant-based.
Che non andavano bene?
No, che era studiata, una roba giusto per far parlare di sé.
Ma certo che era studiata, ma era anche preventivata, secondo me.
È un industry plant.
Industry plant.
Va bene. Secondo me
stiamo confondendo, ma parliamo sempre allo stesso punto. Cioè che,
sì,
che appunto è marketing alla fine, sì, anche fatto bene alla fine, però...
Ma è ovvio che
è quello che poi risulta a noi critici.
Ma la musica è un prodotto e ha bisogno di essere venduta.
Esatto.
Domanda 2.
Vai, domanda 2, Chris, introduci.
Che ho nominato "non sapevo di essere complottista", ovvero la fake news o la teoria del complotto a cui noi stessi abbiamo creduto.
Posso partire io? Qua, come vi ho detto, vi avevo anticipato, ho detto, raga, devo parlare di una cosa di cui ho sempre avuto paura e che non ho mai parlato a nessuno, quindi lo faccio con voi, amici, podcaster.
Fallo.
Allora, 2008... cioè c'entra poco con la musica, ma poi c'è anche un pochino di musica,
ma poi migliora. 10
anni, poi migliora,
sì, conciso.
Avevo quindi 16-17 anni, quello che era, e praticamente al CERN di Ginevra,
sì,
doveva partire l'LHC, Large Hadron Collider, cioè l'acceleratore di particelle che faceva scontrare due, mi pare, neutroni, per trovare la famosa particella di Dio,
il bosone di Higgs.
Neutrini, forse, può essere
probabilmente due neutrini a velocità della luce, eccetera. In quel momento lì io ero in un periodo in cui, sapete, tipo gli ormoni dell'adolescenza, così, ero in un periodo in cui iniziavo a conoscere l'ansia, la paura, le cose, un po' la vita vera, diciamo, e attorno a questo evento, che era un evento comunque gigante a livello scientifico, di cui mi interessavo perché ero un pochino nerd, un pochino, anche forse un po' tanto, c'era questa teoria del complotto, che però c'era lo 0,00001% che sarebbe questa collisione avrebbe causato un buco nero che avrebbe creato la fine del mondo. A me questa roba qua mi ha mandato totalmente in panico totale per un paio di mesi, cioè dal momento in cui l'avevano annunciato al momento in cui era partito poi sto acceleratore di particelle, mi aveva mandato in uno sbatti, raga, che non penso di aver mai vissuto nella mia vita.
E
per, diciamo, promuovere questa cosa, gli scienziati del CERN, quindi dei ragazzi, non lo so, così, avevano fatto una canzoncina su YouTube in cui, tipo rappando, però con la voce, quella che hanno usato anche i Radiohead in Happier Fittier, quella del computerino, facevano tipo l'intro con quella roba lì e poi loro cantavano la canzone in cui spiegavano cosa succedeva. Io quella canzone lì ho una paura fottuta a sentirla, perché mi ricordo...
Come fa?
Ecco.
Trovato.
Cazzo, i Beastie ecco. Boys.
Ma è un episodio di Seinfeld. The LHC is
super duper fly. Happier, fittier. Adesso parte corretto. 27 kilometers tunnel underground designed with mind programs. Questa canzone qua mi ricorda uno dei peggiori periodi della vita. È devastante per me.
Ma è lei. Con
le cuffie. Ma mi ricorda un periodo devastante. Il ritornello è male, male.
And then black hole, black hole.
OCD is where the animators go. And this looks a collision of letters, I am.
Bella, ti spiega.
Se devo pensare a una colonna sonora, se devo pensare a una colonna sonora per andare incontro alla fine del mondo, all'apocalisse, questa qua.
Ci vedo col sorriso. Ripeto, a me i tempi mi aveva distrutto il cervello, quindi questo è il mio. Io richiedevo la fake news che sarebbe finito il mondo.
Chris?
Tutto qua.
Io dico la più recente che mi ricordi, è Eurovision 2000, e quello in cui vinsero i Maneskin.
19 mi pare.
In cui i francesi con chiaramente
capito,
sì,
ho
cioè,
capito.
No, sì, non avevano preso bene la vittoria dell'Italia e dissero che Damiano durante subito dopo la premiazione forse o comunque in una fase dell'Eurovision stesse pippando sotto certo. Il tavolo. Cioè, vedendo il video
era abbastanza chiaro che stava pippando.
Sì, 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 nonostante però... lui abbia fatto vabbè l'esame per dimostrare che non avesse preso nessun tipo di sostanza stupefacente,
certo,
però
certo.
Io ci ho creduto
lui
molto.
Tra l'altro è andato, se non sbaglio, a Kashmir Podcast
Alex
che non, cioè l'ho citato ma oramai vabbè, però nostro
siamo amici, ciao
no, che è andato a Kashmir Podcast a raccontare quell'evento e diceva: ah regà, ma io mi pare che mi metta pippa in diretta. A me manco mi ha fregato il cazzo, ma mia madre che mi chiama mi dice: oh, che ti sei messo a pippa? Cioè, è stata più male sua madre di lui, perché gli dicevano: tuo figlio pippa in TV. Quando gli fa: ma veramente, ragazzi, secondo me pippa in TV? E comunque non mi hai fatto uso, eccetera, eccetera.
Certo, non mi hai fatto. Vabbè.
Non fare quello complottista così, eh?
No,
sì, beh. Questa qua era facile cascarci, assolutamente.
Vabbè, vi dico la mia, che Vai. Non ha niente a che fare con la musica, però io.
Scusa, mi è venuto in mente un aneddoto vero sentito con le mie orecchie.
Vai.
Ho un aneddoto.
Vai.
Praticamente,
sì, l'avvocato.
Quando facevo l'università a Pavia, andavo in un bar di fronte...
Ho già capito, da Pavesi ci capiamo.
Andavo in un bar di fronte proprio all'università, ero veramente in confidenza ormai con quelli del bar, perché stavo più lì che in aula studio, e veniva sempre Roberto Vecchioni. Al bar
a Pavia,
sì, perché insegnava e questa persona mi disse io non vorrei rischiare delle querele, però mi disse una roba e mi fa: lo vedi Giuse, questo qua viene qua alle 11 del mattino, si beve un whisky e poi va in bagno a cagare tutto.
Ma qual è il complotto?
Che non si sa se sia vero, però io l'ho visto al bar.
Al bagno l'ho visto.
Dopo sono entrato in bagno, era pieno di merda.
Uno più uno. Vai, Beppe.
No, vabbè, molto velocemente. Non ha niente a che fare con la musica, però io a febbraio 2020, intorno al 20 di febbraio, sono andato in ufficio con la mascherina e ho respirato molto piano tutto il giorno. E ho passato 4 ore a refreshare su Reddit e sulla pagina di Wikipedia SARS-CoV-19.
Era la pagina più visitata del pianeta, probabilmente quei giorni.
All'epoca mi trattavano tutti come se avessi il cappello di Stagnola in testa, a proposito di complotti. Ed è stato forse l'unico momento della mia vita in cui ho creduto a una cosa che quasi tutti credevano fake, per pochi giorni, perché poi chiaramente è diventato abbastanza chiaro che fosse vero. E come dicevo mio vecchio prof, le teorie del complotto sono utili perché a volte sono vere. Quella lì era una volta che era vera e che io ci ho creduto. Io ho creduto anche ad altre un milione di stronzate, però questa qua nello specifico era una stronzata che forse ho avuto ragione di pensare che fosse vera.
Io questa cosa l'ho scoperta quando abbiamo registrato il primo episodio della nuova stagione, o forse era l'ultimo di quella scorsa, perché lui me l'ha detta, e quando me l'ha detta ho pensato: cazzo, ma veramente? Cioè? quella su Michael Jackson che si faceva sbiancare perché voleva diventare bianco. E invece ho scoperto che
è una condizione medica.
No, che dopo
la vitiligio.
Non lo sapevo.
Pensavi che si fosse iniettato la candeggina.
Tu fossi, sei uno di quelli che diceva negli anni 90 ma lui voleva, non voleva essere...
Non voleva essere...
Ma anche a me l'avevano raccontata così.
Io sapevo che era così, poi dopo, ma l'hanno scoperto dopo l'autopsia che lui soffriva di vitiligine.
Sì. Ah.
Perché prima non si sapeva, infatti girava questa voce. E poi sono andato a leggere un pochino e mi sono documentato e in effetti poi si disse che lui però questa cosa all'inizio, cioè non l'aveva mai smentita perché comunque creava hype, creava popolarità quando comunque negli anni 90, negli anni 80, negli anni 90 non esisteva l'hype come lo intendiamo oggi, lui già...
Beh, ma anche oggigiorno, se pensiamo a tutte le cose che abbiamo tirato fuori oggi... Molta gente non smentisce mai perché crea hype.
Sì, e quindi questa cosa di Michael Jackson ci ho creduto come un pollo.
Fino ai 39 anni.
Fino ai 41 anni perché...
Rip.
Fino a stasera.
Ultima domanda. Se avessimo il potere di far circolare una teoria del complotto, quale sarebbe?
Beppe? Mangia, scusa.
No, vai, inizio mangia. Io perché riguarda una cosa che ha detto prima Cristoforo, che è su David Bowie. Mi fa strano che su David Bowie non ci siano così tante teorie complottiste e mi sono immaginato una cosa che in effetti potrebbe avere anche un suo senso, che David Bowie sia stata una persona venuta dal futuro che voleva indicarci la via, che voleva dirci delle cose tramite il suo modo di vivere, tramite il suo modo di essere, il suo estro, la sua originalità, la musica, l'arte, eccetera, e che poi però nessuno lo ha cagato veramente più di tanto, poi è morto e in effetti se tu ci pensi, e io questa cosa la dico sempre ad Alan, che è uno dei fondatori di Dear Waves, da quando è morto David Bowie è andato tutto
a puttane,
cioè veramente questa morte ha segnato secondo me un'epoca e quindi mi piacerebbe che questa cosa fosse vera.
Beppe?
Per me è molto più semplice. La teoria del complotto alla quale vorrei che tutti credessero è che se ascolti tutti gli episodi di Poi Migliora per 10 volte ciascuno si sblocca un badge Spotify che ti dà accesso gratuito a un cavò nel quale sono custoditi tutti i provini mai pubblicati di Frank Ocean che puoi pubblicare tu a nome tuo. È piaciuta?
Ah, però, bella questa, ma non è una teoria del complotto, è
no,
la verità.
Ovviamente.
bravo, figli bravo. Miei. streammate. Qui, dato che il nostro Bonianis non ha inventiva... Io tiro fuori la mia, che in realtà in parte è di Yannis, e dico:
aia.
Se potessi, vorrei che tutti credessero al fatto che Madame in realtà è Valerio Braschi, vincitore di MasterChef.
È mia, ho trovato un video su TikTok sicuro.
No, una foto, bene, foto. E la teoria è che dopo aver avuto un periodo sotto i riflettori dovuto chiaramente a MasterChef, al tramonto di questa fama abbia cercato un modo per reinventarsi. E
ha appena cambiato ristorante lui.
No, lui è... adesso è Madame.
Non cambia ristorante.
Ha appena pubblicato un album,
sta cambiando, sta cambiando disco, ha fatto il disco venerdì scorso.
Ha appena pubblicato un disco, sì.
Vabbè,
sì.
Su TikTok ha appena cambiato ristorante.
Comunque, se siete curiosi, googolate Madame e Valerio Braschi e fate uno
ho
più.
Ho avuto anche la sfortuna di ascoltarlo, quell'album.
Aia,
il dissing. Il dissing dell'avvocato delle 11
e mezza. Non mi piace Madame? Vabbè.
Beh. No, beh, dai, ci stava. Il primo disco era figo. Figo, carino, dai. Comunque. Detto ciò.
Allora, cosa importante da dire, siamo a 20 recensioni letterarie.
Meno. 9 vabbè,
18
però questo è un po' too much.
Il singhiozzo da sbronzo,
il singhiozzo col ruttino così,
no.
Il rigurgito
è per via dei taralli.
Mamma, no, ho digerito la pizza.
Delicatissimo.
Siamo a 18 recensioni
dai 1000. Per favore mettete la recensione per piacere.
Con 5 stelline, se potete, grazie.
Ma non a questo punto non fa neanche niente.
Beh, insomma,
su 1000.
Ma va bene.
Magari siamo al limite tra 4 e 9, 4 e 8.
Ma ok, ma basta che arriviamo a 1000, secondo me.
Quindi, to-do list. 1. Mettere 5 stelline.
E ok.
2. Anzi, 1. Abbonarvi.
Ma no, fa niente.
Due.
Ormai
ci mettere 5 stelle. Tre. Ascoltare la playlist del podcast che si chiama La musica di poi migliora, redatta interamente
dall'avvocato, dall'avvocato Mangiameli.
Handcrafted by Avvocato Mangiameli. 50 euro per vendere, per comprare i suoi Picasso che sta
gli
facendo
appunti.
Negli appunti. Quarta cosa, spammare questo episodio e in generale il podcast agli amici, amiche e parenti, quello che volete. Quindi ci vediamo all'episodio 3. Grazie per aver ascoltato questo episodio e
sì,
alla prossima puntata.
No.
Io
direi una cosa, questo episodio è una merda, francamente.
Sempre,
fa schifo. Però la prossima volta, secondo me, se beviamo di meno, se ci prepariamo di più, probabilmente poi migliora.
C'era anche quella roba del CERN. Il CERN.